minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi dedichiamo tutta la puntata agli abusi e ai traumi infantili, parlando della personalità del pedofilo e della sua vittima, tema affrontato ieri nel corso di un convegno dibattito che si è svolto a Palazzo Valentini a Roma. Ma prima, come sempre, ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Cure mediche gratuite in Sierra Leone. Il governo ha introdotto la gratuità delle cure mediche per donne in stato di gravidanza, donne che allattano e bambini sotto i 5 anni di età. Anche se le cure gratuite non risolveranno tutti i problemi che limitano l'accesso alle strutture sanitarie, elimineranno l'ostacolo più grande, ha dichiarato Stuart Zimbl, capo missione di Medici Senza Frontiere in Sierra Leone. Diamo i numeri, 7% è l'aumento record registrato nel 2009 per quanto riguarda gli acquisti di prodotti biologici in Italia. Secondo i dati della Coldiretti, il giro d'affari del bio in Italia ha raggiunto i 3 miliardi di euro. Gli aumenti più significativi si registrano per l'ortofrutta fresca e trasformata e per le uova. La prima volta sul Monte Jali, alle porte di Kigali, Ruanda, è stata inaugurata la prima centrale eolica del paese. Alimenterà l'emittente radio dell'Ufficio Nazionale di Informazione. L'impianto affianca una centrale solare tra le più grandi d'Africa installata nel 2007. Ha avuto luogo ieri a Palazzo Valentini il convegno dibattito su abusi e traumi infantili, fattori eziologici della personalità pedofile della sua vittima, organizzato dall'Associazione Giovanna d'Arco e patrocinata dalla provincia di Roma. Parleremo del problema dal punto di vista sociale, psicologico ed infine ascolteremo anche un rappresentante della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni. Iniziamo con l'avvocato Maria Pia Capozza, presidente dell'Associazione Giovanna d'Arco, che ha promosso il convegno.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.
Avvocato Capozza, benvenuta.
Buongiorno.
Ci può presentare la vostra associazione? Di cosa si occupa?
Sì, la mia associazione, la Giovanna d'Arco, si occupa di tutela dei minori in generale. Ed in particolare negli ultimi anni si è concentrata sui temi dell'emergenza educativa, della prevenzione al bullismo e della prevenzione e lotta della pedofilia.
L'obiettivo del convegno di ieri?
L'obiettivo era appunto continuare nella prevenzione contro appunto il crimine della pedofilia, fare rete tra tutti i professionisti che a vario titolo possono essere coinvolti in questo terribile reato, quindi dai medici agli avvocati, agli psicologi, assistenti sociali, scuole, famiglia, sacerdoti, eccetera, e appunto per addivenire ad un unico concetto del fenomeno per poterlo combattere in modo più efficace.
Fattori eziologici nel titolo del convegno dibattito, quindi un'indagine sulle cause che portano alla personalità pedofila e alle conseguenze su quella della vittima. Che cosa è emerso?
È emerso che appunto le cause che portano la persona a delinquere in questo tipo di reato sono varie. E intanto sicuramente c'è una causa psicologica, che però si discute ancora se possa parlarsi di malattia, di patologia o semplicemente di devianza. E poi che ci sono anche tantissime cause sociali, culturali, addirittura anche i settori della criminalità organizzata che lucrano su questo, in particolare sulla pedopornografia.
La vostra posizione tende al recupero del pedofilo o alla punizione?
È entrambe, cioè nel senso che dovrebbe esserci una maggiore certezza della pena, una maggiore coesemplarità anche quindi dell'esecuzione della pena, quindi sicuramente sulla punizione siamo convinti che ci debba essere, però anche sicuramente una maggiore riabilitazione e anche forse un metodo per costringere il pedofilo a riabilitarsi, anche perché in genere invece non sente di essere tale e quindi magari si rifiuta di seguire percorsi di riabilitazione.
Ma le leggi italiane riguardo il reato di pedofilia sono soddisfacenti?
In modo complessivo sicuramente la realtà poi supera sempre insomma la legge codificata, però in linea complessiva abbiamo ottimi strumenti legislativi. Ecco, il problema è appunto fare rete tra le varie realtà e magari collaborare di più tra le varie istituzioni che si occupano del tema.
E per quanto riguarda invece la vittima, cosa proponete voi come associazione per l'aiuto alla vittima?
Noi proponiamo sicuramente una maggiore educazione dei bambini, perché abbiano proprio dentro di loro delle risorse che gli permettano di capire insomma i pericoli. E poi sicuramente più strutture territoriali di riferimento, che al momento in cui accade, tipo uno sportello contro la pedofilia, vari sportelli contro la pedofilia, che nel momento in cui accade insomma il crimine possono essere un polo, un punto di accoglienza per il minore e per la famiglia, che si trova anche all'improvviso in un baratro.
Avvocato, che cosa si augura per il futuro per quanto riguarda questo reato o questo fenomeno?
Mi auguro che il reato di pedofilia venga definito come crimine contro l'umanità e che si estenda in generale la tutela di questo reato a livello extraterritoriale e a livello globale, che si trovi un'unica forma di tutela in tutti gli stati, diciamo.
Grazie all'avvocato Maria Pia Capozza, presidente dell'associazione Giovanna d'Arco Onlus. Avvocato, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Secondo un dossier presentato da Telefono Azzurro, solo l'11% degli abusi sessuali sui minori è commesso da persone estranee al bambino. Nel resto dei casi si tratta di familiari o persone conosciute. Il centro d'ascolto dell'associazione ha valutato le denunce di abusi su bambini dal gennaio 2008 fino a marzo di quest'anno, rilevando che i casi segnalati sono stati 6.623 e di questi 269 a sfondo sessuale. Cosa spinge una persona a maltrattare un bambino fino al peggiore dei reati e quali sono le conseguenze che questo avrà poi sul minore? Ne parliamo con il professor Pietro Ferrara, docente di pediatria presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e Campus Biomedico di Roma e coordinatore nazionale sul maltrattamento della Società Italiana di pediatria, che ieri è intervenuto al convegno dibattito su abusi e traumi infantili a Palazzo Valentini.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Professor Ferrara, benvenuto.
Sì. Buongiorno.
Professore, è chiaro che i riflettori sono puntati sul peggiore dei reati nei confronti dei bambini e di questo vedremo più avanti, ma più in generale, l'abuso non è solo sessuale, quali sono le forme e le modalità che un adulto può esercitare su un minore tanto da provocare un trauma, una violenza psicologica?
Guardi, una volta erroneamente si dividevano i maltrattamenti, il maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico e abuso sessuale. Oggi le forme di maltrattamento sono praticamente tutte comprese in atteggiamenti e azioni che minano la tutela dei diritti del bambino. Quindi diciamo, il maltrattamento di tipo fisico non può essere distaccato dal maltrattamento di tipo psicologico, perché le conseguenze che ci sono sulla psiche del bambino si portano dietro per anni e anni e anni. È uscito proprio di recente un lavoro nel 2007 dove dice che i timori maggiori che preoccupano i bambini sono quelli di essere umiliati o mortificati. Bene, tutte le forme di maltrattamento mortificano e umiliano i bambini nel peggiore dei modi, quindi diciamo il maltrattamento fisico va sempre insieme a quello psicologico e alla patologia delle cure, che oggi è una cosa molto importante.
Mi rendo conto che è difficile definire la figura dell'adulto che maltratta i bambini, ma c'è un comune denominatore fra queste persone, un passato o un disturbo che li accomuna?
Anche questo, diciamo, ha delle risposte concrete nella letteratura scientifica internazionale, nel senso che generalmente è la percentuale molto variabile, però è molto probabile che nella loro infanzia gli abusatori hanno subito una qualche forma di violenza che poi ripetono su coloro che sono più deboli, quindi la catena più debole della società, quindi sui propri figli. Il fatto stesso che agiscano sui figli queste persone è determinato anche dalla condizione del bambino stesso, cioè nel senso, se noi pensiamo che il bambino, ci ostiniamo a chiamarlo minore, cioè questo ci indica la difficoltà persistente che abbiamo ad individuare un bambino come titolare dei diritti e quindi ad individuare l'infanzia come una categoria ben precisa della vita, per cui tutto quello che noi possiamo fare di male nei confronti di qualcuno, e in particolare queste persone che hanno subito da piccoli anche loro violenza, lo fanno su coloro che se lo possono permettere, cioè sui propri figli.
A seconda del tipo di maltrattamento subito, c'è un'età sotto la quale il bambino non ricorderà?
No. Questo, diciamo, ci sono tantissimi studi, anche questo è confermato dalla letteratura, cioè sono cicatrici indelebili a prescindere dall'età, sono cicatrici che uno si porta dietro per tutta la vita, sono dolori che talmente profondi che si rivivono con la stessa intensità, con la stessa violenza, con la stessa profondità anche a distanza di anni, cioè ritorna sempre questo vissuto di dolore, di sofferenza, cioè, e poi ritorna in maniera diversa a seconda dell'età in cui la violenza è subita.
Appunto, che tipo di personalità o disturbi può sviluppare il bambino? Da problemi di alimentazione fino a cosa?
Allora, è chiaro che cambia dal tipo di abuso che viene subito, nel senso, in carcere è un lavoro, anche questo bellissimo del 2010, che è uscito di recente, dove c'è un'analisi di 7 anni di valutazione di abusi in una popolazione, e quello che viene fuori in maniera forte, se pensiamo all'abuso sessuale, dove l'età media delle vittime è intorno ai 9 anni, età media, quindi vuol dire che già a 5 anni, a 6 anni possono subire violenza fino a un'età più elevata, i rischi più grossi a distanza sono quelli di disturbi psichiatrici minori e maggiori, quindi dalla depressione, che non può essere nemmeno detta semplicemente depressione, sappiamo le conseguenze della depressione, fino a patologie psichiatriche molto più gravi, però la percentuale di bambini che ha disturbi psichiatrici è vicina al 60-70% dei bambini che hanno subito un abuso.
Quanto il bambino che ha subito un abuso sessuale può diventare a sua volta pedofilo?
Una risposta secca non si può dare, nel senso che sicuramente, come leggiamo dai giornali tutti i giorni e di recente ne abbiamo lette tante purtroppo di notizie di questo tipo, quando si verifica una situazione di abuso da parte di un genitore nei confronti del figlio, si viene sempre a scoprire che poi questo genitore da piccolo era stato a sua volta abusato. Cambia la figura del pedofilo, anche questa è una cosa recente nell'identificazione, se ci sono gli esclusivamente pedofili oppure i non esclusivamente pedofili, cioè coloro che vanno con i bambini ma anche con gli adulti. Allora, è chiaro che l'esclusivamente pedofilo ha un problema più importante dell'altro, perché l'altra figura di pedofilo può essere una figura che abita sul nostro pianerottolo, lo vediamo tutti i giorni attorno a noi, dove non ci sono dei problemi di tipo anatomico specifico. Mentre in alcune figure sono state proprio trovate delle alterazioni del lobo temporale, quindi delle alterazioni anatomiche, organiche, che che determinano un comportamento di questo tipo. Per cui, diciamo, il parlare di pedofili omosessuali, eterosessuali o bisessuali sono 3 categorie completamente diverse che vanno trattate in maniera diversa e che hanno delle caratteristiche ben precise. Questa distinzione è stata fatta anche di recente, cioè fino a 4-5 anni fa non se ne parlava in maniera così importante.
Significa che a tutt'oggi è difficile stabilire se si tratti di malattia o devianza?
Questo sarà un discorso che sarà fatto sempre negli anni, non si arriverà a conclusioni definitive, cioè è chiaro che se si nasce in un ambiente difficile, se si nasce in un ambiente dove ci sono delle difficoltà culturali, dove ci sono dei retaggi che si portano dietro da tempo, è più facile che la persona sia portata ad avere delle inclinazioni di questo tipo. È pur vero che non si sa che cosa scatta nella mente di queste persone, ma che i pedofili esclusivamente omosessuali o quelli che vanno appunto sono esclusivamente pedofili vanno studiati più a fondo. C'è stato un lavoro, anche questo recente, sul fenotipo, quindi sulle caratteristiche fisiche dei grossi delinquenti nei bracci della morte americana, e hanno fatto una cosa molto carina, molto simpatica, per valutare se dal punto di vista anche esteriore noi possiamo riconoscere le persone che possano commettere dei reati gravi. Beh, non ci sono delle risposte definitive, ma dei diametri e delle dimensioni anche del cranio sono sotto studio per valutare proprio questo.
Recupero o punizione, secondo lei, per i pedofili?
Ma questa è la prima risposta che mi viene di getto, sarebbe punizione, perché io li vedo questi bambini, diciamo, una volta che uno ha visto in faccia e non solo leggendolo dal giornale, perché leggendolo dal giornale uno oggi lo legge, domani si dimentica perché legge un'altra notizia, poi se ne ricorda dopo altri due giorni quando rilegge la stessa notizia, una notizia simile. Ma chi rivede questi bambini, le facce, gli occhi di questi bambini, il primo sentimento che viene è quello della punizione. Però poi chiaramente pensandoci, come le case circondariali non devono essere un luogo di punizione ma un luogo di recupero, io puntare il dito adesso ho sempre più difficoltà, nel senso che bisogna andare a scavare poi nel passato di queste persone, è molto facile accusare, con questo non voglio giustificare, però è molto facile accusare quando si vive tranquillamente con i giocattoli, i giochi, famiglia tranquilla eccetera. Quando si fanno poi delle considerazioni sulle famiglie che vediamo più in difficoltà, con bambini che soffrono da piccoli, che hanno delle difficoltà da piccoli, che non hanno quell'amore che dovrebbero avere da piccoli e poi crescono e commettono questi reati, cioè, sicuramente la punizione ci deve essere, però direi di valutare tutte le situazioni considerando quello che può aver vissuto una persona nella sua infanzia, però insomma diciamo alla fine la punizione ci deve essere per forza perché il reato viene commesso.
Professor Ferrara, cosa è emerso ieri dal convegno dibattito dal titolo Abusi e traumi infantili a Palazzo Valentini?
È emersa una cosa importantissima, insomma sono emersi tanti concetti importanti, però la cosa forse che ci deve far riflettere di più è proprio la mancanza di conoscenza del problema e ricordarsi di queste problematiche solo in certe circostanze, quindi la necessità di una rete, la necessità di persone che si occupino del problema in collaborazione. Abbiamo parlato ieri di prevenzione, allora io se noi andassimo su un libro di medicina a leggere che vuol dire prevenzione, in genere è un provvedimento che ha lo scopo di prevenire le malattie. Allora qui ci troviamo di fronte a un problema che scopriamo quando è avvenuto. Allora, è importante che si faccia informazione, che vengano scoperti il più precocemente possibile quelli che sono i fattori di rischio per un sospetto di abuso, un sospetto di maltrattamento, e quindi individuandoli precocemente attivare immediatamente una rete che possa salvaguardare la tutela dei diritti del bambino. Oltretutto io parlo da pediatra, noi pediatri abbiamo un'arma che non ha nessuno, cioè quello di poter entrare nelle case della gente, le mamme, i papà ci aprono le case per visitare questi bambini, noi entriamo nel luogo dove è possibile che si possa verificare un reato di questo tipo. Allora lì dobbiamo avere gli elementi per capire se in quel posto ci possano essere degli indicatori di rischio. Ecco, questo è quello che è emerso, cioè facciamo più informazione. L'ultima cosa che voglio dire è ho ripreso dei libri miei di pediatria. Io mi sono laureato nel 1984, sul mio libro di pediatria non c'era un rigo sul maltrattamento. Nel 2005 il libro di pediatria che ho ripreso di recente per vedere un argomento c'era meno di mezza colonna, quando ci sono 20 pagine su malattie rare che semmai il pediatra che studia su quel libro non vedrà mai. Per questo facciamo più informazione, perché l'intervento deve essere un intervento consapevole e professionale.
Professor Ferrara, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei, buona giornata a tutti.
Era il professor Pietro Ferrara, docente di pediatria presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e Campus Biomedico di Roma e coordinatore nazionale sul maltrattamento della Società Italiana di Pediatria, intervenuto ieri al convegno dibattito su abusi e traumi infantili a Palazzo Valentini. Era presente anche un rappresentante della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni, Andrea Rossi. Il dirigente ci spiega quale ruolo svolge questo compartimento nella lotta contro la pedofilia, al microfono di Maria Antonietta Strano.
Per quanto riguarda il mio settore c'è una particolare attenzione a quelli che sono i rapporti tra il mondo virtuale e il mondo reale, e quindi l'attività soprattutto della Polizia delle Comunicazioni è quella di intervenire sul mondo virtuale per limitare e prevenire per quanto possibile il fenomeno della pedopornografia e allo stesso tempo di scandagliare tutti quelli che sono i mezzi di contatto con minori nel mondo reale questa volta, ma mezzi di contatto che sono esercitati attraverso appunto la rete internet.
Quali sono stati gli obiettivi effettuati fino a questo momento?
Ma anzitutto studiare tutti questi fenomeni, perché la rete è in rapida evoluzione, ci sono mezzi di contatto nuovi, pensiamo al peer-to-peer che si è sviluppato da pochi anni. Valutare anzitutto quali sono le pericolosità dei soggetti che abbiamo di fronte. La pericolosità vuol dire soprattutto valutare quali rischi ci sono che una persona passi dal mondo virtuale al mondo reale, che quindi approcci il bambino. Questo è un problema di valutazione della sua patologia, del tipo di attività che fa, per esempio che tipo di fotografie colleziona, se sono figli, bambini molto piccoli, se ha per esempio un collezionismo di queste fotografie, se si tratta di bambini addirittura torturati. Questi sono tutti sintomi, è chiaro, di una particolare pericolosità. Allo stesso tempo la possibilità di approcciare facilmente i bambini, perché per esempio ha parecchi minori in famiglia, perché frequenta oratori, perché fa lavori che lo portano a contatto con molti bambini, e quindi questo facilita il contatto con i bambini, eventualmente anche l'abuso.
Era Andrea Rossi, dirigente del Compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni, Polizia di Stato, sulla lotta contro la pedopornografia. Intervista di Maria Antonietta Strano. E questo è tutto per il sociale. La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.